Ci siamo tornati in diretta nel pomeriggio di TMV Radio Maracanà, sempre con Marco Piccari, ma anche con lui.
Ladies and gentlemen.
Ah, vedi, ormai c'è proprio lo stacchettino.
Ciao, Marco.
Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao, ciao.
Tutto bene?
Ciao a tutti, sì.
Sei pronto? Come sempre? Allora,
Adesso
ieri...
Di che parliamo?
Oh, Tiago Pinto ieri ha detto un sacco di cose.
Ho capito. Ho capito di quello
che andiamo.
Ma guarda, avevo una leggera.
Un passaggio dobbiamo fare. Poi c'è anche il rilancio della Superlega, hai visto? Si parla di 60-80 squadre. Adesso lo facciamo.
60-80 squadre.
Sì.
Ci facciamo mancare niente.
Con la meritocrazia, però. Il criterio è quello della meritocrazia. Non è più quello di prima, che insomma era stato presentato così un po'.
Molto bene.
Vediamo, non ti vedo convinto della Superlega.
No, è che.
No, io vorrei capire dopo come, come sistema tutto, come sistemano tutto il resto, a cominciare dai campionati, dalle altre coppe.
L'hai capito
fa.
Tu?
No, io no. Ho letto un po' di cose prima sulla Superlega. C'è un sacco di roba da leggere, però adesso lo chiediamo a chi l'ha seguita proprio nel dettaglio tra poco. Sì. Intanto, buon pomeriggio anche a Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Preparati, 60-80 squadre, c'è da commentare lì, voglio dire.
Sì, 80 squadre, tanta roba.
Voglio dire, 80 squadre sono tante, voglio dire. Una partita pure per noi,
Massimo,
ci scapperà, insomma. No, non si sa mai.
Ci può spiegare forse.
Allora,
meglio,
aspetta, insieme a noi c'è anche Marco Conteri di Tutto Mercato Web. Ciao Marco, ben trovato.
Eccomi, ciao a tutti.
Marco.
Ciao a tutti.
Marco, tu hai sempre seguito questa vicenda, ne hai parlato anche stamattina ai nostri microfoni nella prima mattinata. Ci ritorniamo un attimo, facciamo un giro su questa cosa. Nuova Superlega di 10 principi cardine, dalla meritocrazia alla sostenibilità. C'è un'ampia
diciamo
gamma.
Che a 22 Sport, che poi è l'advisor della Superlega, ha pubblicato questo documento, diciamo così, che è una bozza di programma di quella che può essere la nuova Superlega. Di fatto è un programma alternativo alla UEFA, mi pare di intendere.
Certo.
Non più un, cioè, il programma della Superlega è basta UEFA, ci siamo noi.
Quindi si deve fare da parte tutto, Champions, Europa League, Conference League, le cancelliamo?
Lì non citato, ma mio intendere sottinteso, perché dicono che le partite, beh, gioco forza, perché non è che si possono aumentare così tante partite, e soprattutto perché succederebbe così fondamentalmente. Basta potere centralizzato della UEFA, più forza ai campionati nazionali e multidivisionalmente, cioè vuol dire Serie A, Serie B, Serie C, fondamentalmente, oddio, quello che sarà, un campionato europeo, una Superlega, non più con dei membri fissi, ma ovviamente di partenza, mi immagino, 60-80 club in questo range inizialmente, che si qualificano attraverso i campionati nazionali, promozioni, retrocessioni, e per chi non vi partecipa, grazie ai contributi di solidarietà, grazie a un introito maggiore di tutto il sistema e quindi l'indotto e quindi tutto il business plan che lì non ci hanno enunciato, più soldi per tutti. Si parla addirittura di un contributo di solidarietà per i club non partecipanti di 400 milioni per Lega, quindi doppio rispetto al 400 milioni totali, quindi doppio rispetto all'effetto a cascata attuale delle coppe europee. Mi sembra però, in tutto questo, visto che si parla di infrastrutture, si parla di introiti, si parla di business plan, mi sembra un programma elettorale senza le coperture, cosa che solitamente viene fatto in sede di campagna elettorale politica, cioè si programmano e progettano le grandi opere, i più soldi per tutti, più riforme per tutti, ma questi soldi dove li prendi? L'idea c'è. L'idea di togliere la centralità al potere, cioè di smontare anche il modello del fair play finanziario come è e sarà strutturato, c'è. Diciamo che è una prima bozza. Il percorso è lungo, ma Marco, scusami, sono stato lungo, concludo. È vero che il percorso è lungo, ma la nuova calendarizzazione del calcio europeo parte dal 2024 e siamo un po' cortini con i tempi, secondo me.
Che ne dite? Facciamo Massimo Caputi.
Allora, io dico che è evidentemente un braccio di ferro che ha come unico scopo evidentemente l'aspetto economico. Le società, allora, partita male la Superlega come è stata proposta all'inizio e quant'altro, però è un processo che è iniziato in quel momento, che continua in maniera ancora più forte a mio avviso, perché a buon intenditor poche parole, la verità è che si vuole forzare la mano nei confronti dell'UEFA, che detiene il potere economico del calcio europeo, con le varie coppe, ma soprattutto con tutti i passaggi di sponsorizzazione e quant'altro. Le società vogliono contare di più e vogliono evidentemente allargare sia la parte economica, ma credo anche che vogliano, e tutto sommato si stia andando a una direzione, a mio avviso inevitabile, non so in quel periodo, a un campionato europeo, diciamo non in stile NBA perché è un po' più complicato, ma quello dovrebbe e potrebbe essere lo stile, anche perché la riflessione che faccio è che si dovrebbe andare per appunto per merito a questa Superlega con 80 squadre, quindi voglio dire, quindi tante partite, e quindi evidentemente aprire un discorso economico molto ampio, dove la UEFA, siccome ci arriverà prima o poi pure l'UEFA, ci arriveranno magari insieme con dei compromessi e dividendosi la torta in maniera diversa.
È stato Stefano, perfetto Massimo, cioè,
ma beh, cioè,
no, ma adesso in questo momento
finirà così,
presto,
cioè prenderanno il posto,
so,
della UEFA,
sai, quello che ha detto Massimo è del tutto condivisibile. Io credo che poi al centro ci siano degli interessi da far convergere. E da una parte ci sono dei club prestigiosi che hanno la possibilità di fare un marketing e un merchandising molto molto, diciamo, rilevante, e quindi da una parte ci sono questi paletti, insomma c'è politica ed economia, no? E soldi, e quindi interessi, e gli introiti, gli sponsor, i diritti televisivi, e molti club vorrebbero che queste cose fossero gestite meglio, e soprattutto per fare cassa, per avere un fatturato importante e più libero, tra virgolette, senza tanti vincoli.
Scusa Stefano, volevo aggiungere un'altra cosa, sì. Che in questo momento l'UEFA è un po', diciamo, non dico sotto attacco, ma sotto pressione, perché sì, da una parte ci sono appunto le squadre che vogliono contare di più economicamente e nelle decisioni, e l'UEFA si tiene tutta la torta, e l'altro attacco, l'altra pressione gli viene dalla FIFA, perché anche la FIFA gestisce il calcio mondiale, però poi è quella che non sa i soldi, perché qui, parliamoci chiaro, l'unico aspetto sono i soldi, perché poi
sì, quello è.
E quindi la UEFA, a mio avviso, non so in quanto tempo, alla fine vedrete che magari mi sbaglierò,
cioè adesso per fare un esempio terra-terra
troveranno,
cioè,
un accordo,
io sono il Real Madrid,
Massimo?
No, ma per fare un terra-terra un esempio, io sono il Real Madrid, faccio insomma, perché tu devi avere, grazie al mio nome, al mio naming, right, eccetera eccetera, tante altre cose, tu devi avere dei vantaggi, io devo essere penalizzato e poi devo sottostare delle cose che non mi piacciono più e le trovo obsolete, cioè
io sono convinto che UEFA e club, soprattutto se l'allargamento è superiore e non siamo più a 10 squadre ma siamo 80, è ovvio che questa è una leva per mettersi al tavolo con l'UEFA e decidere,
esatto,
un cambiamento e mettiamoci d'accordo.
Questo è.
E Marco, stavi aggiungendo una cosa?
No, certo, questo è un passaggio secondo me fondamentale, quello lì di allargare così tanto le maglie. E poi ripeto, è secondo me un percorso lungo, ma non so quanto ci potrà essere un tavolo, un accordo. Ricordiamo che adesso poi la Corte di Giustizia Europea dovrà decidere su quella che era il precedente programma della Superlega. Questo non viene giudicato, questo viene giudicato la Super League, quella che venne quello proprio che venne presentato in quella notte, se non sbaglio, d'aprile. Questo nulla c'entra, è qualcosa di totalmente diverso. Ripeto, siamo davanti a qualcosa che forse anche inevitabile, perché secondo Massimo diceva giustamente che adesso il calcio è cambiato, cioè la UEFA sta mantenendo lo status quo della Champions League, ma senza rendersi conto, forse anche col nuovo fair play finanziario che poi entrerà in vigore tra poco, che ci sono dei player nel calcio attuale talmente diversi che le regole adesso vanno cambiate per forza, perché quando si ragiona di, cioè, mi spiego, la UEFA sta rincorrendo le sue falle, lo sta facendo con il discorso sugli anni di contratto, dove il Chelsea, fatta la legge, ha trovato il modo di aggirarla nella regolarità, dove il Manchester City deve essere la Premier League a punirlo. Pure gli elementi dei leak dello Spiegel ce l'aveva anche la UEFA. Ci sono ormai degli stati che governano dei club ai quali è stato permesso di farlo. E evidentemente lo squilibrio di potere è troppo importante, e io in quello che dice Reichardt e A22 Sport, la Superlega, dite come volete, del bilanciare in modo il 55% dei ricavi che possono essere spesi poi gli ingaggi e via discorrendo nel club, ecco, questo va a equilibrare molto di più la questione rispetto adesso il 90, poi sarà il 70, il 60, però si parla sempre di uno squilibrio importante che al momento è tutt'altro che democratico nel calcio europeo, cioè non c'è nulla di democratico in questo format che dicano che è il calcio del popolo.
Vabbè, staremo un po' a vedere quello che poi succederà. Io ho solo il dubbio che la UEFA si faccia da parte così, insomma.
No, ma non è facile, però quello che ha detto Massimo l'ha spiegato molto bene. Cioè, gioco fa anche quello che ha detto Marco, nel senso che poi la lunga si può discutere il modo di come era nata, però non lo so, qui devi far la sostenibilità del calcio non passa attraverso un monopolio, cioè ti devi sedere al tavolo e devi raggiungere dei punti di unione, di contatto, perché sia in un modo che nell'altro è tutto sbagliato. Devi trovare una via di sintesi, una sintesi, secondo me.
No, indubbiamente, ma faccio un esempio, insomma, facciamo fantacalcio, ma non quello che conosciamo meglio. Allora, se la FIFA decide di fare il campionato del mondo a squadre e ne coinvolge non 4 come adesso, 7, 6 quelle che sono, ma ne coinvolge 30 e ti impone, perché la FIFA può farlo, impone un calendario, la UEFA deve sottostare, e se i club dicono guarda, non sai che c'è, noi andiamo, facciamo quello là e non facciamo più quest'altro, ma adesso veramente sto facendo politica calcistica. Cioè, secondo me ci sono delle pressioni che prima o poi porteranno a un cambiamento.
Sono d'accordo.
Adesso quale sarà non lo sarò, non
certo,
lo so,
non lo sappiamo,
però sicuro, ma è sicuro,
sì vabbè, staremo a vedere. Prego.
Dal 2025 il mondiale del club sarà 32 squadre, quindi anche questo andrà calendarizzato. Cioè, il fatto che Varane a 30 anni si sia ritirato dalla nazionale perché ci sono troppi impegni, che ci siano così tanti infortuni, nonostante la specializzazione sempre più alta dei preparatori, eccetera, eccetera, significa che veramente stiamo sovraccaricando anche il calcio internazionale. Questo è.
E comunque, Marco, quello che dicevi tu prima.
Si dice spesso che less is more, dicono in Inghilterra, qua si sta facendo il contrario.
Quello che diceva Marco su alcuni casi, insomma, spinosi, perché poi Manchester City, il Chelsea, il Paris Saint-Germain, vedremo. Anche questi paletti del fair play, per alcuni sì, per altri. Cioè, quando devi sapere. Hai un potere importante, devi saper gestire anche certe situazioni, quindi mi sembra che invece alcuni abbiano tratto vantaggio, non dico che gli organismi che deputati insomma al controllo siano stati, abbiano chiuso un occhio, però uno si deve spiegare anche lì la politica amministrativa se è stata equa nei confronti di tutti i club, cioè se sia stato equo e giusto un certo atteggiamento, oppure magari perché stiamo parlando di grandi club che generano tanti soldi, e dice vabbè, ma tanto quello. No, ma anche lì, però, insomma, non è una zona d'ombra. È una zona d'ombra.
Ce ne sono due, Stefano, sono due. Uno che viene da Abu Dhabi e uno che viene dal Qatar.
No, appunto, no, Massimo, il discorso è che ci riempiamo la bocca a dire ah vabbè, ma ti devi comportare bene, devi tenere i conti in regola, poi scopriamo che in 10 anni gente che ha fatto come gli è parso e piaciuto. Cioè, non mi sembra una cosa, e qui chi è che deve vigilare?
Allora,
chi è che deve
sorvegliare? Ci sono quattro club importanti, insomma, tra City, Barcellona,
allora, scopriamo
Paris Saint-Germain,
adesso, no, appunto, mi sembra, no.
Da noi la Juve, insomma, quattro club,
no,
non è che se la,
non,
in questo momento
c'è
un po' di cose da chiarire.
Ma secondo me non sono solo quattro, anche perché ci sono tante società che per rispettare le norme, le regole, il fair play, devono fare 3-4 anni di sacrifici. Cioè, alla fine ha ragione Massimo, prima o poi il bubone esploderà, e nel senso che uno si dovrà venire incontro in un certo senso, no? Tra gli interessi economici, politici, di gestione. È perché sennò è un calcio che scoccherà.
L'ultimo incontro che hanno avuto a Nyon a 22 l'ha definito Reichardt un'imboscata, sperava di trovarci soltanto Seferin, si è trovato davanti praticamente tutte le istituzioni calcistiche europee. ripeto, secondo me il dialogo è vero, cioè teoricamente sì, ma qua mi sembra che la teoria si scontri con la pratica delle lotte di potere, quel che diciamo è tutto giusto, però poi ripeto, fanno un incontro.
Sì, ma alla fine possiamo dire una cosa, Marco, che non è che c'è il buono e il giusto da una parte e il cattivo e disonesto dall'altra. Cioè, questo è un po' quello che ha detto Massimo, lo trovo veramente è stato perfetto. Cioè, nel senso, adesso siamo così e chi lo sa quello che succederà, però qualcosa succederà.
Sì, sì, qualcosa succederà, è inevitabile, dai, inevitabile. Allora facciamo c'è un audio al volo e poi voglio cambiare un attimo argomento con Massimo Caputi e Marco Contero e Stefano Impallomeni, proprio al volo sentiamo.
Buongiorno ragazzi, buona giornata a Leonardo da Londra. Volevo provocarvi un attimo sulla Superlega, perché ragionando un attimino, anche con tutta la meritocrazia che può essere introdotta, ma mantenendo i campionati nazionali, squadre che partecipano alla Superlega avendo un introito economico estremamente superiore anche alla Champions League, la meritocrazia non andrà un po' a farsi benedire, perché comunque sì, avranno dei mezzi nel campionato nazionale che li porteranno ad essere sempre davanti e quindi porteranno le squadre che vogliono entrare in Superlega a non riuscire ad entrarci mai praticamente. Che ne dite?
Beh, però posso, mi permetto di dire, vai, che ora partecipare alla Champions League ti dà dei introiti che sono talmente importanti, con diritti anche soltanto partecipando alle partite, cioè quando giochi queste competizioni è chiaro che tu incassi di più. Il discorso è proprio chi non partecipa a cascata in questo momento sulla teoria, io leggo sulla teoria di questo 10 punti programmatici, un effetto a cascata più importante e i contributi di solidarietà, e poi ci si qualifica grazie ai campionati nazionali e non lo fai come fecero quella cosa assurda di 10 squadre che si fanno il campionato, noi giochiamo.
No, ma infatti se rimane il campionato nazionale il modo per partecipare, allora io credo una cosa e voglio chiudere, non so se condividete o meno, però penso che quella presentazione iniziale dove non c'era il criterio della meritocrazia rimane un po' nella testa adesso, e lì bisognerà lavorare, certo, secondo me, per allontanare quel tipo di presentazione che era stata fatta inizialmente. Quindi è fondamentale, perché poi nella testa della gente un po' di tutti dice vabbè, ma guarda come si sono presentati adesso, come mi fai entrare qua dentro, cioè questo è un po' il discorso.
Tutto è perfettibile, si può modulare su una cosa, però quello che diceva Massimo io
no ma è
cioè da là non se ne esce, poi io se vogliamo rimanere così per secoli e secoli
non
mi sembra la via. Tanto mi sembra che ci sia
l'evoluzione
crisi
c'è stata
molto
sempre, no? Quindi
per combattere le crisi devi trovare un modo virtuoso per uscirne,
anche delle gestioni un po' più attente, un po' più oculate, senza star a tutte
per carità, però anche l'UEFA deve solo vigilare.
Infatti pure la UEFA deve, per carità. Intanto ribadiamo, Matteo Marani, il nuovo presidente della Lega Pro, battuto Marcel Vulpis, quindi
complimenti a Matteo.
C'è questo cambio, facciamo dei complimenti, poi vediamo un attimo se riusciamo, anche più tardi ci colleghiamo anche con Claudia Marrone per
comunque due giornalisti erano in competizione.
Sì.
Mancavi tu, Massimo.
No,
saresti stato perfetto.
No. Allora, senti, un grande in bocca al lupo a Matteo.
No, in bocca al lupo,
adesso non dire no. Per me c'è il physique du roi perfetto, Massimo, per tante cose. Vabbè,
ma lui ne ha fatto.
No, la verità, la verità.
Come Marco, scusa?
Gianfranco Zola vicepresidente.
Gianfranco
Zola
quello
non me l'aspettavo. Dai. No, mica sto criticando.
No, dico bello,
sembra.
No? Sì.
Lui fa l'allenatore, lo trovo vicepresidente della Lega Pro, mi ha sorpreso molto.
È vero. Allora, sentite, vi faccio sentire un primo passaggio, voglio un attimo un vostro commento anche sulle parole di Tiago Pinto ieri, perché abbiamo scelto due passaggi in particolare.
Solo due?
Secondo me sono i più importanti questi due. Uno riguarda un po' il mercato della Roma, l'altro la faccenda Zaniolo. Fammi sentire il primo, Andrea, vai.
Io non c'ho dubbi nessuno che in 3-4 anni la Roma sarà un club molto più solido che oggi. Avrà un potere diverso sul mercato che oggi non ha, ma noi dobbiamo fare questo percorso, per forza. Non c'è un altro modo che non fare questo percorso. Per cui io quando parlo sul financial fair play, sui paletti, ho detto 3 volte, magari dirò più alla fine, non è per me nascondere o giustificare il mio lavoro. Io sono il primo a dire che questo lavoro va fatto, perché io nel momento in cui vado via dalla Roma, più che i complimenti, i messaggi di Instagram, io voglio avere la certezza che ho lasciato la Roma in meglio situazione di quello che ho trovato. E se noi facciamo le cose come stiamo facendo fino adesso, non perdendo ambizione, perché non possiamo dimenticare che abbiamo vinto un titolo, siamo in terza nella classifica, non è che stiamo lottando per la permanenza, ma che dobbiamo fare questa strada. Secondo punto, tutti voi avete visto il mercato del gennaio. A Italia non si è fatto nulla. Non è solo un tema della Roma, è un tema anche del calcio italiano. Purtroppo oggi è molto difficile competere con la Premier League, per cui quando tu mi dici ma nel futuro la Roma avrà la capacità di mettersi davanti agli altri club, sarà sempre difficile, no? Perché tu oggi vedi che nella Premier League qualsiasi club del decimo posto della classifica sotto ha più potere economico che qualsiasi club italiano. Ma io mi fido e ho questa convinzione che se noi facciamo bene il lavoro che stiamo facendo insieme con la proprietà e con la UEFA, io sono fiducioso che avremo la capacità di avere una squadra che compete per cose importanti, che gioca la Champions e che può scegliere il giocatore che voglio prendere. Ma in questo momento dobbiamo fare questa strada.
E quindi ci sono anche i famosi paletti da rispettare, no? E quindi abbiamo sentito la situazione che ci ha illustrato Tiago Pinto. Io però mi chiedo una cosa. Ma Mourinho aspetterà tutto questo tempo?
Sì.
Massimo.
Ma allora, Mourinho non è che quando è venuto alla Roma non sapesse che c'erano comunque delle montagne da scalare. Probabilmente, secondo me, quello che forse Mourinho non si aspettava era il fatto che io credo che Mourinho sia più critico nella gestione di alcune situazioni, sia nel mercato e sia altre situazioni, diciamo, interne, come anche del caso Zaniolo, che non tanto sul fatto che la Roma abbia dei paletti economici, perché reputo Mourinho troppo intelligente e troppo astuto per non aver parlato di questo con la proprietà, e né tantomeno posso pensare che la proprietà gli ha promesso chissà che cosa. Quindi credo che Mourinho sia conscio delle difficoltà e della montagna che c'è da scalare passo dopo passo, forse però migliorerebbe alcune questioni che in un senso o in un altro non sono andate come magari lui pensava o lui pensa che si poteva fare di meglio e di più.
Però Massimo, mi ricordo io, correggetemi se sbaglio, lui quando è arrivato all'inizio ha detto un progetto di 3 anni, con dei giocatori che dovevano, la competitività doveva aumentare continuamente.
Vabbè, però, scusate, è vero, forse non è aumentata come si aspettava lui o come si aspettavano tutti, però l'anno scorso hai vinto una competizione europea, quest'anno il vero risultato è andare in Champions, e la Roma in questo momento è in lotta, è in piena lotta per andare in Champions, e questo è il secondo passaggio, perché dalla qualificazione in Champions passa un introito, e torniamo a quello che diciamo prima, comunque un introito economico importante che ti può permettere di fare un ulteriore passo. Ragazzi, il campionato italiano, il calcio italiano, questo secondo me è una cosa giusta che ha detto Pinto, cioè non è che a gennaio noi abbiamo assistito a l'Inter, il Milan, la Juve.
No, verissimo, verissimo, verissimo.
Che hanno comprato qualcuno. E voi siete convinti che il prossimo anno possono fare le fiamme? Non credo, perché insomma i bilanci valgono per tutti, i problemi valgono per tutti. Quindi la vera cosa, il vero obiettivo fondamentale per la crescita della Roma è andare in Champions League. Poi se questo accontenta e basta a Mourinho per rimanere il terzo anno e puntare ancora più in alto, questo io non lo so. Però non stiamo parlando di una squadra, di un club che è così distante dalle vette della classifica del campionato, quantomeno italiano.
Conterio?
Guarda, intanto ti dico che Pinto insieme alla delegazione della Roma in questo momento giusto appunto è a Nyon, visto che stanno verificando anche il rispetto o meno, ma ti dico il rispetto dei paletti sul settlement agreement. Ma io allargherei il discorso, cioè Pinto Mourinho mi sembra una partita comunque aperta, al netto delle dichiarazioni, per quanto ne so sono da due parti molto distanti, forse Mourinho si aspettava qualcosa di diverso, non so se abbia fatto i conti con la realtà della dimensione, se gli sia stato spiegato qualcosa di diverso, se si aspettava qualcosa di differente, se nel percorso forse ci ha ripensato, non lo so. Secondo me la storia Mourinho-Roma è complicato immaginare che possa proseguire anche la prossima stagione. Poi, per carità, tutto può essere, soprattutto nel calcio, i percorsi ci possono essere, possono andare avanti, ma io non vedo un'incompatibilità di ruoli che è stata anche palesata dall'uno, e Pinto ha detto, è stato diplomatico nei confronti di Mourinho, molto diplomatico, molto uomo azienda. E sul calcio italiano credo che questo si inserisca un po' nella fotografia di quello che è stato l'ultimo mercato. La Roma è delusa per i paletti del settlement agreement, per tutto ciò che ne consegue, ma è stato, a livello economico, oggi è uscito il report della FIFA, il secondo peggior mercato di gennaio di sempre. Sono stati spesi 25,6 milioni di dollari a gennaio, solo nel 2018 abbiamo fatto peggio. L'Italia è fuori da ogni top 10 per incassi, per vendite, per acquisti dall'estero, per cessioni all'estero. Siamo diventati ufficialmente un campionato di seconda fascia. Siamo usciti dal
forse pure terzo, cioè, forse pure terzo. Posso, prego.
Voglio aggiungere una cosa su, ma provo velocemente. Sì, abbiamo che il rapporto, però c'è un particolare che non è, secondo me, secondario, e cioè sono i Friedkin, perché poi tutti parlano, ma gli unici che non parlano con nessuno sono i Friedkin. Quindi ci manca un pezzo per capire quale sarà il prossimo futuro della Roma, di Mourinho e anche di Thiago Pinto.
E che pezzo? Perché quasi tutto manca.
Hai
detto bene.
Perché chi ce lo dice che magari Mourinho il prossimo anno rimane, ma c'è, magari evidente, ha più potere, e Thiago Pinto va via?
Non sappiamo ancora nulla. Dire, ha detto bene Massimo, se non parla la proprietà adesso, voglio dire,
e Mattia Pinto per chi parla, scusa,
è un dipendente della società,
parla. Quando parla non avrà concordato nulla, parla così,
no, parla per quello
no,
che
io chiedo
fa.
Faccio una domanda,
no, riveste il ruolo di direttore sportivo dell'area tecnica e parla e racconta un po' le cose come sono andate, la vicenda Zaniolo, e poi dice,
però di solito il direttore sportivo parla
la società,
seguendo una linea societaria, vorrei... non parla per conto suo,
no, secondo me
Pinto,
com'è?
Come figura, una figura molto forte, a Nyon ci sta andando lui.
No, per carità, ma certamente non è che può tradire.
Ma chi ci doveva andare a Nyon? È il direttore generale, non è che ci vado
pagato
io.
Per quello.
Non ci rendiamo conto che i Friedkin
sono diversi da tutti gli altri. Cioè, i Friedkin su questo ci hanno dato un insegnamento, o comunque hanno indicato una linea,
esatto,
alla quale noi non siamo abituati. Perché noi siamo abituati a De Laurentiis, a Lotito, tutta una serie di situazioni per cui qualsiasi cosa si fa un riferimento. Questi non parlano, fanno i fatti e non parlano. Poi ci possono piacere, non ci possono piacere. Ed è ovvio che Pinto, Thiago Pinto, rappresenti la società, perché non penso che né Ryan né Dian Friedkin vanno a
però
Lyon.
Non credo che tutte le parole scusami Marco, ma non credo che tutte le parole che abbia detto ieri Pinto siano che vengano dai Friedkin, ecco, questo io escluderei, questo
io lo penso come,
cioè,
te.
Lui ha parlato perfettamente dicendo io ricopro questo ruolo e come la vedo io e sono aziendalista, mi pagano, non è perché sono aziendalista sono ruffiano, faccio il mio lavoro, cerco di farlo meglio, certe cose l'ho fatte male, certe cose l'ho fatte bene, però devo seguire i paletti e quindi
ma questi paletti secondo me non...
ma sti paletti li devi seguire gioco forza, se fosse per Friedkin, ma che ne sappiamo
a Mourinho sti paletti gli danno fastidio sì o no, cioè questo,
ma secondo me Friedkin gli danno fastidio sti paletti, però
è pure
devi
Mourinho,
è pure Mourinho. Ma questa è la mia opinione. Però non è che i Friedkin non vorrebbero, no, stanno facendo lo stadio, cercano, sono venuti qui, hanno preso Mourinho, non hanno preso, no,
l'allenatore dell'eccellenza Mourinho Pinto. Io Pinto più che aziendalista lo vedo molto uomo d'azienda.
Ho capito, ma quello deve fare, scusami Marco, perdonami.
Molto stile,
che deve fare? Andare contro la società?
No, cioè, no, ma possa, parla, credo parli per la società.
No, parla per Pinto, per conto proprio, però si ricorda che lui è direttore dell'area tecnica e che lo stipendio glielo danno i Friedkin. Cioè, voglio dire, che tu che cosa faresti?
No, per carità, nel calcio non è, non ragioniamo, cioè, perché nel calcio non è affatto scontato i personalismi.
Ma se no te ne vai, Marco, perdonami, se lui dice io, secondo me è stato anche abbastanza chiaro, ha detto se tra 3-4 anni questa squadra può essere solido, questo club può essere solido, indipendentemente che ci sia io o un altro. Cioè, io faccio un lavoro e non voglio lasciare le macerie e far come... Cioè, mi sembra anche abbastanza sia stato onesto. Poi, come è stato onesto a dire Vigna e Muro se l'è collati lui, cioè, non è che ha fatto degli errori pure lui. Si è assunto delle responsabilità, ha detto le cose come stanno, non può parlare per Mourinho e non può parlare per i Fredkin. Ha parlato per se stesso e per quello che ha fatto lui, che nell'ambito della sua sfera di competenza. Insomma, io non ci ho visto niente di clamoroso ieri. Se non forse qualche piccola critica, posso dire che il caso Zaniolo, cioè la vicenda Zaniolo si poteva gestire diversamente dall'inizio, insomma, se ci vuoi puntare o non ci vuoi puntare, al netto delle bizze del ragazzo, insomma, che ha anche lui delle responsabilità, ma insomma poi possiamo parlare fino all'infinito. Meno male che è finita sta storia, così almeno.
Esatto. Massimo e Marco, così chiudiamo, poteva essere gestita come la questione Zaniolo?
Ma guarda, penso che possano, cioè, questo è stato un libro che poteva essere scritto in tante maniere. Il finale è scritto, ma ci si poteva arrivare in maniera diversa. Io penso che la Roma sicuramente ha fatto degli errori, perché li ha fatti la Roma e li ha fatti Zaniolo. Nella bilancia, a mio avviso, se la Roma ha fatto degli errori che gli causano una perdita economica, dall'altra credo che Zaniolo abbia sbagliato tante altre cose. Ma detto questo, quello che io rimprovero alla Roma eventualmente è di non averlo venduto quest'estate, la scorsa estate, però che non volesse rinnovare il contratto, soprattutto alle cifre che chiedeva il giocatore, lo trovo giusto, perché cioè io dico questo: da una parte si può imputare alla Roma l'errore di non aver rinnovato il contratto per poterlo vendere bene, con una forza superiore, oppure di non averlo venduto l'anno scorso. Però diciamoci anche un'altra cosa, che se ogni tanto noi critichiamo, no, che le società, cioè, finalmente una società ha avuto il coraggio di prendere una posizione e di non accettare le bizze di un calciatore, perché poi, ripeto, la Roma ha le sue responsabilità, però credo che Zaniolo in questo mese, con i suoi comportamenti, seppure avesse, e ce l'avrà sicuramente, delle ragioni, molte sono passate al torto.
Marco Conterio.
Condivido questa analisi, dico che secondo me la Roma ha sbagliato totalmente a non venderlo in passato, soprattutto ha fatto i conti con una richiesta che è molto matematica da parte del giocatore. Solitamente quando ti valutano 60 chiedi 6 di ingaggio, certo. Quando ti valutano 50 chiedi 5. Il rapporto che fanno molti è 1 a 10, evidentemente ha chiesto troppo per un cartellino che nessuno ha offerto, e bisogna sempre farsi questa domanda: quando davanti a certe cifre nessuno le raggiunge perché tutti nel mondo non hanno soldi, o forse stai chiedendo troppo? Credo che su Zaniolo sia valsa la seconda strada. Poi da lì il giocatore ha sbagliato, soprattutto su un aspetto: non puoi forzare l'avvio senza aver niente in mano, perché lì ti ritrovi, lo dico tra mille virgolette, a dormire sotto il ponte calcistico senza una destinazione. Poi, per carità, la Roma gli ha portato il Bournemouth, ecco, stanno dicendo che il Bournemouth noi la soluzione l'avevamo trovata, con tutto rispetto per le ciliegie d'Inghilterra, io il Bournemouth uno è tutto il diritto di dir di no, e ha scelto di andare in Turchia. Secondo me ci hanno perso tutti, ma visto che ragioniamo d'azienda, si perde molto più la Roma, perché perde un asset economico importante, nonché tanti soldi.
Però stiamo sempre parlando di un giocatore potenzialmente forte, e non è un caso, secondo me la battuta di Tiago Pinto è un po' acida, però molto realistica. Cioè, comunque poi lo hanno chiesto il Bournemouth e il Galatasaray, e il Milan ti voleva prendere eventualmente a 4 soldi. Cioè, non è che c'era la fila, perché se abbiamo detto che le prime 10 squadre inglesi sono decisamente superiori alle top in Italia, nessuna delle 10 squadre top inglesi della Premier League, che ha speso 700 e passa milioni in questa sessione di gennaio, solo al Bournemouth, ultimo in classifica, ora penultimo in classifica, gli è venuto in mente di chiedere Zaniolo. Basta essere potenzialmente un grande calciatore, gli possiamo riconoscere tutte le problematiche: 2 anni fermo, 2 incidenti gravissimi, però ragazzi, poi parlano le prestazioni, e non solo, parlano le prestazioni, gli atteggiamenti. E io vi dico che non voglio giudicare Zaniolo fuori dal campo, io lo giudico in campo.
in questo anno e mezzo è regredito Zaniolo, non è migliorato tecnicamente e tatticamente. Io non so cosa ne pensa Stefano, uno che abbassa sempre la testa, che sbaglia i tempi di gioco nei passaggi e che va a sbattere contro gli avversari, secondo me è regredito.
Sì, 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 no, ma sono d'accordo con tutto quello che hanno detto Marco e Massimo, ma non perché non abbia niente da dire, se non, aggiungendo proprio, mi permetti 10 secondi, a me sfugge l'errore di principio da parte di questo ragazzo. Veramente, secondo me, ha detto bene Massimo, potenzialmente ha un talento raro, però dopo due gravi infortuni, dopo che la Roma, non... adesso non voglio offendere squadre, ma la Roma, tu giochi nella Roma, che è un club importante, i tifosi ti acclamano, ti vogliono bene, hai firmato l'ultimo successo della Roma che mancava non so da quanti anni, la prima volta della Conference League.
Ma perché la Roma non gli ha presentato il contratto dopo
no,
quel gol?
Allora, concludo, a 23 anni tu devi pensare più a scadenza, giusto Marco, 2024, tu ti devi mettere di buzzo buono, là con la testa, testa bassa, e dimostrare sul campo quello che diceva Massimo precedentemente, cioè di migliorarti, di arricchire la tua prestazione di assist, di gol, quello devi fare, e poi magari discutere sul rinnovo, non magari adesso interpreto, non lo so, farti ingelosire, cioè sei geloso perché Piccari o Caputi prendano di più, ti senti più forte, non lo so. E qui c'è una super autovalutazione da parte di un qualcosa che non esiste. Poi ti allena uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio mondiale, José Mourinho, giochi nella Roma.
Ma non è detto che lui si trovi bene con Mourinho, questo non lo possiamo
Mourinho
sapere.
L'ha sempre fatto giocare.
Magari non si trova bene lui, che ne sai.
Allora non si trova bene lui, però non è che poi dalla mattina alla sera dire... Sapete
anche
che
perché
c'è?
Io onestamente
la Roma mi sta stretta. No, è questo l'errore. Tu devi pensare più alla bolla che alla plata.
Però così, scusate, cioè,
devi pensare
non voglio
più a giocare,
tempo, però...
tu devi pensare più a giocare al calcio.
Così c'è.
A formarti che non a questi soldi, questo rinnovo del contratto. Cioè tu a 23 anni, questo ragionamento lo puoi fare quando stai a fine carriera. Cioè tu devi pensare a giocare a calcio. Secondo il mio punto di vista, poi questo è il mio punto di vista.
No, no,
non è che io non critico il ragazzo e non critico nemmeno la Roma. Il mio punto di vista è l'errore di fondo. Cioè uno a 23 anni pensa, ha voglia di giocare a calcio, no, cioè non è che non ti entrano i soldi oppure guadagni 2 lire, guadagni quello che purtroppo, tuo malgrado, le cose, il vecchio contratto è stato stabilito perché sei nato nella Roma, ti sei affermato con la Roma ti ha aspettato, hai avuto due gravi infortuni, gioca, mettici la testa, i compagni, poi conquisti i compagni, l'allenatore, il pubblico già ce l'hai dalla tua parte. Cioè, non riesco a capire perché ti vai a impiccare così, perché presumi,
però,
tra virgolette, di essere più
così,
forte di
Stefano,
chi?
Messa così, c'è una colpa sola.
Non è
che è solo De Zaniolo. Io sta cosa...
Ma scusami,
cioè, l'incontro è
di
tu parti.
Ma di che cosa abbiamo parlato? Del rinnovo del contratto? Adesso, sempre.
Domanda
ma
che
non abbiamo mai parlato di come ha
ma
giocato.
Ma qualcuno è mai andato da Zaniolo per rinnovare il contratto? Da settembre, quando è finito, qualcuno
ne parlato, è andato? Ha fatto riferimento pure anche ieri Pinto, ha detto non è che se tu vuoi X... io ti do X, ci sono vari criteri, cioè quindi il tempo, il perché, cioè la prestazione, i numeri, cioè tu devi fare per avere un rinnovo del contratto, che non è che si parla di bruscolini, di una cifra importante, perché lui avrebbe voluto rinnovare a cifre importanti. Tu le sai le cifre?
No, io
allora magari possiamo immaginare il doppio di quello che guadagna attualmente.
Ci stava pure.
Poi va in Turchia.
T'ha fatto vincere la Conference League.
No,
dopo la Conference League forse se vuoi quel giocatore lo chiami, lo prendi e dici questa è la proposta,
quindi lui ha segnato allora
se
perché
il talento che tu pensi che sia il talento lo fa, in quel momento
allora,
lo valorizzi,
c'è ancora da lavorare e poi magari ne parliamo, perché non è che faccio perché hai segnato con la Conference League e ti devo dare 6 milioni l'anno?
No, non ho detto 6 milioni, non credo che però,
lo so.
prego
penso
Massimo.
Marco che sicuramente tra quello che la Roma avrebbe voluto offrire e quello che chiedeva Zaniolo c'era una distanza. E questa distanza diventa, non dico incolmabile, ma molto complicata, perché la Roma attendeva, a mio avviso, ma questa è la mia supposizione, delle risposte, cioè non ci credeva fino in fondo, cioè non
no,
riteneva.
Ma infatti non voleva rinnovare la Roma, io ho questa sensazione, ragazzi,
ma
non voleva rinnovare dall'inizio.
Non voleva rinnovare soprattutto a 4 milioni, perché io vi dico francamente che penso una cosa, che... adesso mi auguro per Zaniolo che lui faccia benissimo al Galatasaray, che poi abbia la possibilità quindi poi di andarsene, andare in un club importantissimo e quant'altro, però se voi ci pensate la Roma rinnova il contratto a 4, 5, 6 milioni a Zaniolo, perché così almeno ha più forza contrattuale. Ma con quello Zaniolo che avete visto in questi mesi, secondo voi quanto valeva? No, poi no. Pure fatto questa domanda. Io gli do 6 milioni, poi però me lo ritrovo sul groppone perché non lo vuole nessuno, o lo vogliono.
Ma evidentemente non credevano nel giocatore, dai. Evidentemente esatto, non credevano nel giocatore.
Massimo, mettiamoci pure.
Estate, ecco, questo
come sì. Marco, com'è? E poi ti saluto.
Estate, però 50 milioni non li chiedevo io, li chiedeva la Roma.
Certo.
Sì, ma infatti quest'estate dovevano probabilmente.
Lì che dovevano. Cioè, però non si poteva, perché c'era. C'era una mezza rivoluzione se veniva venduto quest'estate Zaniolo. Ricordiamoci anche questo. Perché quando si parlava della Juve che era interessata, no, ma che fai, dai Zaniolo alla Juve, un giocatore così, ricordiamoci pure questo, perché...
Ecco, e anche qui mi dai l'assist per dire, possibile che in Europa un campione così forte non lo ha nessuno? Cioè, gli inglesi spendono 120 milioni per prendere il centrocampista che ha fatto benissimo al mondiale, ma se vedono in Zaniolo un vero crack potenziale, poi non vengono qui con 60-70 milioni, e che so per loro.
Pure questo è vero.
Non c'è una domanda, ce la dobbiamo fare.
Ma infatti le domande sono tutte legittime in questa situazione, ci mancherebbe. Va bene, intanto saluto Daniele Garbo che è con noi, però saluto invece Marco Conterio che ci saluta. Marco, a presto, buon lavoro.
Ciao Marco.
Massimo, ti saluto anche a te, ti ringrazio tanto perché mi hai fatto questo approfondimento generale, mi è piaciuto moltissimo. Daniele, Daniele, ben trovato. Daniele, ascolta, avevo anche, stiamo parlando un po' della conferenza di Pinto, quindi abbiamo messo in corsa così oggi, io c'era un passaggio che volevo comunque sentire, visto che abbiamo ancora qualche minuto e poi dopo cambiamo argomento, però sentiamolo, dai.
Con tutta la umiltà che io posso avere, se qualcuno, dopo tutto che è successo in gennaio, ma che magari aveva successo anche prima, se qualcuno pensa che lui è andato via per la mancanza del rinnovo, è perché qualcosa non va bene nel giudizio che facciamo, perché ripeto, Nicolò è stato amato da questa città come pochi giocatori. Quando si arriva al momento o l'occasione di rifiutare a vestire la maglia della Roma, non voler giocare per la Roma, è qualcosa che secondo me va oltre qualsiasi trattativa, qualsiasi rinnovo. Ma io non mi nascondo della domanda che hai fatto te. Se tu guardi la Serie A italiana, se guardi le squadre più importanti, quanti giocatori importanti hanno uscito a parametro zero delle grandi squadre? Senza nominare, ci sono stati tanti. La Roma, per fortuna, non ci sono stati così tanti importanti. Ovviamente che quando tu cominci a parlare del rinnovo c'è sempre una trattativa da fare. È la richiesta del giocatore, il lavoro dell'agente, quello che il club vuole fare. E dopo è anche il rendimento in campo, no? E ovviamente che anche se noi avevamo un buon rapporto e continuiamo a avere un buon rapporto fra noi e il procuratore, non ci abbiamo messo mai di accordo su questi, diciamo, punti. E per finire dico questo. Anche io faccio il mio esempio. Anche io posso pensare che dovrei guadagnare X. Mi penso molto bravo, dovrei guadagnare X. Ma dopo se un giorno vado via dalla Roma e gli unici club che fanno un'offerta concreta per me è Bournemouth e Galatasaray, magari ci dobbiamo pensare che oltre Tiago Pinto di essere scarso, c'è qualcosa che non va. Ripeto, io voglio rispettare tutte le persone. Voglio anche, accetto tutte le critiche al mio lavoro. Qua si parla tanto dei rinnovi, cioè uno rinnova, un altro non rinnova, è sempre questo il tema dei contratti. Ma dopo tutto che è successo con Nicolò, crearsi la teoria che siamo arrivati qua perché mancava il rinnovo, guardate, cioè, non riesco a spiegare meglio.
Queste le parole, il passaggio su Zaniolo. Daniele, riparto da te. Intanto chiedo anche agli ascoltatori che se non ci vedete in una TV non è colpa nostra, hanno un problema loro. Noi siamo regolarmente in diretta e ci potete vedere anche scaricando l'app e
seguirci. Sì, sono arrivati questi messaggi.
Però purtroppo non è colpa nostra, quindi che dobbiamo fare? No, non gestiamo, non abbiamo il potere di gestire le televisioni degli altri. Quindi in questo momento scaricate l'app, la potete mettere anche nella vostra Smart TV e ci potete vedere comodamente. Daniele, abbiamo sentito il passaggio su Zaniolo, sì. Visto allora, che abbiamo dibattuto un po', volevo sentire anche il tuo pensiero.
Io non conosco personalmente Tiago Pinto, ma ho la sensazione che sia una persona seria e che sia una persona per bene. E le parole che ha detto sono parole chiare, confermano quello che ha detto Mourinho qualche giorno fa, quando ha dichiarato che Zaniolo da un mese chiedeva di andare via, di andarsene dalla Roma, perché riteneva di meritare qualcos'altro, evidentemente. Ora mi chiedo, ma dov'è la fila di squadre che volevano Zaniolo? Dov'è la fila di squadre che voleva Zaniolo la scorsa estate? Dov'è la fila di squadre che voleva Zaniolo adesso? Alla fine è andato in Turchia, che è un campionato di seconda, terza fascia, perché se il campionato italiano è di seconda fascia, il turco è di terza fascia, diciamo. Ha rifiutato il Bournemouth, ci può stare, perché andava in una squadra che lottava per salvarsi, per carità. Però adesso vediamo, è l'ultimo tram, secondo me è l'ultimo treno che passa per Zaniolo, cioè non ne passano tanti altri. Se lui fallisce a Galatasaray, che sta dominando il campionato turco, che è una squadra piena di soldi, non so quante altre società lo possano cercare ancora. Per lui è una grande occasione, sia per rientrare in nazionale, sia per dimostrare di meritare il ritorno nel campionato italiano, come ipotizza qualcuno, che sia stata una sorta di parcheggio, no? Però dipende molto da lui, dipende molto da lui, perché se questi comportamenti, che sono stati chiaramente spiegati, adombrati, insomma in qualche maniera ipotizzati da Tiago Pinto e dallo stesso Mourinho, non sono comportamenti di un giocatore professionista che pensa a migliorare il suo livello di gioco e poi eventualmente a chiedere un contratto migliore, no, sono atteggiamenti di un giocatore che pensa di volere più soldi senza aver dimostrato ancora nulla, senza aver dimostrato di meritarli questi soldi. È qui che ha sbagliato Zaniolo. Prima doveva dimostrare di meritare un aumento di contratto attraverso le sue prestazioni in campo, e poi eventualmente poteva bussare a denaro. E mi sembra che le parole di Tiago Pinto in questo senso siano chiarissime.
Stefano?
Quello ho detto io.
Aggiungiamo nient'altro.
Pensare più alla bola che alla plata.
Sì. Non lo
però
so.
Quindi condivido in pieno quello che ha detto Daniele, insomma. Poi non capisco una cosa, la clausola rescissoria, poi certo non è che abbiamo la sfera di cristallo, quindi non possiamo immaginare, io gli auguro di tutto cuore di fare 20 gol, di tornare in Italia al più presto, è un patrimonio del calcio italiano, a me è sempre piaciuto, faccio questa premessa, però sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, a quell'età tu non devi ragionare su rinnovo, su situazioni del genere, devi fare la differenza in campo, cosa che gli è riuscita poco ultimamente. E io non riesco a capire questa clausola di rescissione di 30-35 milioni di euro in Turchia, che non ha lo stesso valore se applicata nel mercato inglese. Cioè, mi spiego meglio, vai a giocare nel campionato più ricco del mondo, anche se sei terz'ultimo, perché lì la forza economica, magari se fai bene lì, no? Ha la possibilità magari di riemergere, di essere al centro dell'attenzione, e invece se andare a cercare una sfida nella sfida, cioè affermarsi in Turchia, diventare determinante in Turchia, non è semplice. Sarebbe stato secondo me più agevole, sia da un punto di vista economico e sia da un punto di vista dell'appeal, andare a giocare in Inghilterra. Fissi la clausola 30-35 milioni in Inghilterra, ti vengono a prendere domani, perché insomma la 30-35 milioni per il Bournemouth, che si è permesso di acquistare Traoré dal Sassuolo, sta retrocedendo in Championship, voglio dire, è un altro mondo. Cioè 30-35 milioni chi li ha spesi? Lo scorso anno il Milan, che ha vinto lo scudetto. Capisci la realtà qual è? È completamente tre volte tanto la Premier. E tu scegli, c'è la possibilità di andare in Premier League e scegli di andare a giocare in Turchia perché vuoi più soldi, magari, non lo so, adesso non ti so dire perché hai scelto la Turchia, che ne so, io adesso forse Daniele non lo sa più di me, magari guadagna di più. Però quello che ha detto Daniele mi trova completamente d'accordo. Cioè
io la penso come te, Stefano.
Il discorso, esatto, il principio di fondo è che a 23 anni non ti puoi permettere di pensare ai soldi, cioè a rinnovare. Ecco, non può essere il tuo primo pensiero. Il tuo primo pensiero è: oh, domani, porca miseria, faccio due gol, domani devo essere tra i migliori, domani devo aiutare la squadra a vincere. Perché sei Zaniolo, sei un giocatore importante. Io non so che cosa sia successo
secondo me ci manca qualcosa, perché ci manca forse
non lo so,
c'è qualcosa
all'interno, si è inclinato
così, noi abbiamo dire, così c'è una visione solo unilaterale. È unilaterale, e quindi in questo momento è unilaterale, perché abbiamo solo gli indizi che ci portano a dire che ha sbagliato Zaniolo.
Sì, ma non è che ha sbagliato Zaniolo, ma anche se stai in un momento magari di sofferenza, allora lui potrebbe pensare in cuor suo, avrebbe potuto pensare in cuor suo, ma porca miseria, ma perché io non riesco a essere importante?
Lo so, ci sono dei momenti nella vita in cui magari tu sei
bisogna vedere che cosa è successo anche dentro la
squadra. Perché non sei importante, perché vieni trattato sempre, perché ogni problema la colpa è Zaniolo, è Zaniolo, e tu devi ribaltare sta cosa, come i fischi in Coppa Italia. Cioè, io mi ricordo un giocatore a Roma che si chiama Simone Perrotta, non poteva scendere in campo allo Stadio Olimpico, è diventato campione del mondo, è diventato un giocatore che è ancora amato dai tifosi della Roma. Cioè, non è che tu puoi prescrivere come
siamo
nel medio
uguali, però,
no, ma non puoi prescrivere adesso le cose devono andare come dico io, non te lo puoi permettere, le devi cambiare, le devi poter cambiare, e quindi c'era una salita da fare, anche se lui la riteneva ingiusta. Allora c'era la sponda dell'allenatore, magari qualche amico compagno che gli davano dei consigli, forse non lo so quello che è successo, ma non mi sembra che lui abbia fatto la sponda in un certo senso per rasserenare un po' l'ambiente, no? Non ci pensare al rinnovo, gioca, non ti preoccupare, adesso da gennaio a giugno dimostra, sei pure un giocatore della nazionale, ma dove vai? In Turchia? I tifosi della Roma ti vogliono bene.
Però bisogna vedere quello che è successo, Stefano.
Ho capito,
anche dentro
ma non è che, ma non è che l'ambiente
dentro
era
il gruppo
contrario
non sappiamo,
a
ma dentro il gruppo non sappiamo quello che è successo. Perché a un certo punto lui era difeso da Mourinho, poi dopo non è stato un po' lasciato da solo.
No.
Sì, ho capito, però
Quando?
Se lo difendeva Mourinho poteva anche dire, siccome
Quando
questo per me è un giocatore importante,
scusami,
è uno dei più forti, io lo voglio tenere.
Non sono d'accordo,
ma questo cambiava un po' la cosa.
Dopo con il Genoa in Coppa Italia è stato difeso, poi dopo è stato, diciamo, criticato perché lui ha comunicato di voler andare via. Basta.
Stefano.
Prego.
No, volevo dire, tu hai citato un giocatore, Simone Perrotta, che dal punto di vista tecnico e anche fisico era meno dotato di Zaniolo, io credo, no? Siamo d'accordo su questo. Però aveva una dote in più che Zaniolo forse ancora non possiede e non so se possiederà mai, il cervello, che è una dote fondamentale non solo nel calcio ma nella vita in generale. È quello che fa la differenza. Ho detto tutto.
No, ma infatti è diventato campione del mondo, è un fior di giocatore, un giocatore fortissimo. Non poteva scendere in campo allo Stadio Olimpico, fischiato, appena toccato il pallone fischiato, sistematicamente.
Me lo ricordo.
Ma non per una partita, per un intero campionato.
Ma non siamo tutti uguali caratterialmente, viaggiamo di fronte alle difficoltà.
Ho capito, Marco, ma nessuno
tutti
lo
so per rotta,
ma non l'ha mai fischiato nessuno, l'hanno sempre aspettato. I tifosi,
ma io non credo che sia il problema
ma
dei
tifosi
fischi, ragazzi,
li volevano bene, dai.
Secondo me minimizziamo se parliamo dei fischi, dai. C'è qualcosa che manca in questa rottura che c'è stata col giocatore. È chiaro che adesso si tende a sbagliato tutto Zaniolo, perché Zaniolo è stato non ha portato la squadra, perché quello, perché quella. Domanda, ma una società può arrivare all'ultimo giorno per vendere Zaniolo? Se lo vuol vendere? Se lo vuole vendere veramente?
Certo,
all'ultimo giorno arriva e ti togli un titolare
parole,
che adesso fai
la
seconda
Diego
parte
Pinto,
senza ti sei indebolito perché l'hai voluto indebolire.
Le parole di Diego Pinto sono state, ha detto bene Daniele, non poteva dire altrimenti. Non poteva dire altrimenti. Anzi. Non ha detto tutto e poteva dire tanto altro. Quindi fermiamoci qua che è meglio, va.
Allora ci fermiamo perché poi dopo apriamo anche il capitolo Milan, c'è anche le parole di Pioli. Torniamo un attimo sul Milan che gioca tra l'altro domani, perché si riparte con la giornata di campionato domani, Milan-Torino. Sentiamo,
domani è una finale,
domani è una partita importante
per il Milan, è una finale.
Ti porto un flash velocissimo che ho letto, faremo qualcosa di diverso. Ibra ci sarà, ma non credo che sarà in campo.
Ci sarà.
Sì, ci sarà. Sarà, però al momento non, insomma, sarà col gruppo, no? E ha detto che Maignan, insomma, sta lavorando, ha dato forse un barlume di speranza di rivederlo. Dovrebbe giocare con la difesa a 3, quindi dovrebbe confermare la difesa a 3. Ne parliamo tra poco, dai.